10.05, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e siamo in collegamento con Dario Padovan. Ciao, ci senti?
Sì, sì, vi sento, ciao.
Buongiorno, grazie per la tua disponibilità. E ti abbiamo contattato perché oggi pomeriggio si terrà al campus un'assemblea scientifico popolare alle ore 17.30 dal titolo Ondate di calore, politiche dell'energia, ingiustizie climatiche, il caso di Torino. Ci sarà un'introduzione tua e di Angelo Tartaglia e Maria Cristina Caimotto. Quindi direi di iniziare dal motivo di questa assemblea e anche, diciamo, dal taglio che pensate di dare a questo momento di discussione. Quali sono, insomma, un po' gli obiettivi?
Va bene. Allora, la ragione dell'incontro di oggi pomeriggio è abbastanza evidente. Insomma, è già partita una terza ondata di calore sulla penisola e sull'Europa, e questo mostra come i cambiamenti climatici siano assolutamente rapidi. Queste temperature erano state previste dai climatologi attorno al 2030-2035, in realtà sono molto in anticipo, e che implica il fatto che vi è non solo una sottovalutazione di quelle che sono le dinamiche climatiche che sono state messe in moto dalle attività umane, soprattutto da un sistema economico, produttivo e di consumi che non si arresta nel processo di crescita, ma anche il fatto che questo tipo di mutamenti hanno profondi impatti sociali, soprattutto su quelle che sono le fasce meno protette e meno ricche della popolazione. Noi pensavamo, dunque, avendo proposto questa iniziativa, di parlare di quelli che sono gli aspetti sociali dei cambiamenti climatici, dei loro impatti negativi, e non soltanto soffermarsi su quelle che sono o le dinamiche biofisiche del cambiamento o quelle che sono le soluzioni normalmente tecniche che vengono poste per affrontare questo tipo di emergenze. L'emergenza di queste settimane mostra in realtà che, a parte che il sistema tecnico non è in grado di farvi fronte, visti tutti i numerosi blackout che si sono verificati in città, perché laddove aumenta la domanda di energia in una maniera esponenziale, con dei picchi che il sistema ovviamente non è in grado di sopportare, pianificato, progettato per temperature molto diverse e per una domanda di energia molto differente. Dall'altro lato c'è anche un altro aspetto, che coloro i quali non hanno contribuito alla domanda energetica che porta ai blackout subiscono però comunque le conseguenze negative del blackout. Una delle questioni fondamentali, per esempio, è l'interruzione della catena del freddo, dove non funziona, dove se una famiglia o un quartiere rimane senza elettricità per 36 ore, insomma, diventa un bel problema. Non solo non ci si difende dal caldo, ma non si ha nemmeno alcuno strumento per mitigare quelle che sono le altissime temperature. Per cui ci sembrava necessario prendere la parola. Allora, di qui anche l'idea dell'assemblea scientifico popolare, perché di solito ci sono gli esperti, gli scienziati che parlano, no, delle dinamiche, per esempio, del clima o delle conseguenze per la salute dell'aumento delle temperature, ma dall'altro non c'è mai una traduzione di queste che sono delle spiegazioni estremamente importanti, perché sono utili anche per definire il fenomeno, per capirne anche l'intensità, il prolungamento e anche la sua reiterazione nel tempo, come avverrà. Però dall'altro lato è difficile, è raro che vi sia una traduzione di questi dati in termini popolari, soprattutto in termini di una politica, ecco, del clima, perché il caldo viene ritenuto una questione neutra che colpisce in maniera generalizzata tutti i membri di una comunità o gli abitanti di una città in maniera indistinta. Invece questo non è vero. come ci stiamo rendendo ben conto, coloro i quali hanno i condizionatori stanno oggettivamente un po' meglio di coloro i quali non li hanno. Ma un condizionatore costa l'installazione, costa soprattutto l'energia consumata per raffrescare gli ambienti. E questo allora implica una profonda frattura sociale, e noi abbiamo pensato anche che queste forse sono le nuove forme della lotta di classe che si sta manifestando, cioè i cambiamenti del clima. Il clima stesso sta comportando ingiustizie generalizzate, non sono ancora così sistematiche, molte sono a macchia di leopardo, ma queste ingiustizie già iniziamo a sentirle. L'università deve prendere la parola e soprattutto provare a proporre un'analisi di natura critica di quello che avviene, perché le politiche delle città, delle amministrazioni non sono certo andate negli ultimi anni in direzione di una mitigazione o di un processo di protezione e di sicurezza rispetto a quelli che sono i cambiamenti del clima. E guardate bene, il clima è stato cambiato da qualcuno, soprattutto coloro i quali lo hanno cambiato di più emettendo più gas climalteranti sono anche coloro i quali hanno più strumenti per proteggersi da questi cambiamenti, lasciando, abbandonando al loro destino invece tutti coloro i quali non hanno contribuito ai cambiamenti del clima e dunque anche al cambiamento delle temperature, ma non hanno gli strumenti, i redditi e le risorse per farvi fronte. Per cui noi volevamo iniziare una discussione su queste problematiche, ponendoci anche il problema magari di quelle che potrebbero essere alcune soluzioni per il futuro, ma non in una logica di mercato, non in una logica di capitalizzazione, non in una logica di mercificazione, ma in una logica collettiva.
Chiarissimo, hai toccato molti punti, mi venivano un paio di domande. Da un lato, lo accennavi adesso, l'università deve prendere parola, sicuramente fare un evento del genere all'interno dell'università può avere anche, diciamo, degli effetti su un piano politico, anche perché non è scontato, diciamo, organizzare determinate iniziative, ecco, anche perché si prendono in causa delle responsabilità che ci sono anche a livello politico, nel senso che sappiamo il Comune di Torino essere socio di maggioranza all'interno della partecipata che deve gestire la rete elettrica, e quindi questo tema penso sia interessante da approfondire. Qual è, diciamo, il vostro punto di vista e anche che tipo di responsabilità si vogliono in qualche modo andare ad indicare e sollevare, che tipo di effetti anche si possono, insomma, immaginare o auspicare rispetto a questo?
Allora, la domanda è intrigante. Allora, noi ovviamente con questa iniziativa non intendiamo rappresentare una posizione univoca dell'università, perché non lo è, e dato proprio la natura pluralista dei punti di vista, delle discipline, delle metodologie che vengono utilizzate per fare ricerca, ovviamente vi sono molti posizionamenti all'interno dell'università, anche su problematiche come i cambiamenti climatici e le questioni appunto delle ondate di calore e delle misure da prendere per farvi fronte. Non di meno riteniamo che proprio questo pluralismo permetta, dovrebbe ancora permettere, delle visioni critiche, cioè una visione di non sostanziale appiattimento su quelle che sono le politiche. Vada bene, molti colleghi sono estremamente consapevoli di questi, soltanto che gli intrecci che si vengono a costituire anche nelle carriere individuali dei colleghi e delle colleghe a volte impediscono una esplicitazione chiara di quelli che potrebbero essere i punti critici rispetto a politiche alle quali a volte contribuiamo. Ora, in questo caso abbiamo preso una posizione che, ripeto, non è rappresentativa dell'università, ma di un gruppo di colleghe e di colleghi che si stanno interrogando su quelle che sono le conseguenze di queste trasformazioni ecologiche, ambientali, climatiche, e soprattutto su quelle, almeno dal nostro punto di vista, io essendo un sociologo e gli altri miei colleghi, anche loro, scienziati in campo umanistico, in campo sociale, capire soprattutto le conseguenze sociali di queste trasformazioni. L'altro punto è che cosa mettere in campo per farvi fronte, per mitigare quelle che sono le conseguenze, per ridurre anche quelle che sono le emissioni di CO2, perché le città sono estremamente responsabili di quelle che sono le trasformazioni del clima, così come anche delle misure che vengono chiamate, con un termine che non mi piace molto, di adattamento. Ora, i processi di adattamento, no, sono spesso considerati un problema di adattamento delle infrastrutture, per cui dire nei reti cosa penserebbero, di rinforzare la rete, di aumentare la capacità della rete per far fronte all'aumento ai picchi di domanda, e però non prendi in considerazione quello che potrebbe essere, da un lato, delle misure differenti dal raffrescamento individuale nelle case, che potrebbe essere invece dei luoghi comuni, dei luoghi collettivi, dei luoghi partecipati all'interno della città. Un altro punto è la riconfigurazione della città, cioè se noi non ci mettiamo in maniera seria, non come è stato fatto fino adesso, che si è preferito tagliare e piantare minuscoli alberelli che ci mettono 15-20 anni e poi esercitare il ruolo di mitigazione delle ondate di calore come si prevede, ma invece aver mantenuto le alberate, aver mantenuto i parchi, piuttosto come di pensare di averli in parte già distrutti e in parte progettato di distruggerli nel prossimo futuro. Credo che questa sia una problematica che oggi sta emergendo in maniera estremamente forte per quanto riguardando per esempio la controversia sul parco del Minsino, sulle alberate di Corso Belgio, sul nuovo ospedale della Pederina, che sono tutte misure che sono state prese per spendere i soldi del PNRR, ma che hanno ridotto la biodiversità, la forestazione, la capacità appunto della natura di mitigare quelle che sono le trasformazioni che la segnano e che la caratterizzano in questo momento. E credo che questo sia un problema estremamente serio e che a volte l'università non è stata in grado di affrontare con la dovuta rigorosità, ecco, diciamo. Per cui oggi invece vorremmo proprio provare anche a tradurre i linguaggi scientifici che ogni tanto ci scappano e metterci invece a ragionare con i comitati, con i cittadini, su che cosa fare realmente. Faccio solo un esempio: tutta la crescita di interesse per le cosiddette comunità energetiche è estremamente interessante, ma fin tanto che le comunità energetiche producono energia che va nella rete e poi ritorna da quelli che hanno prodotto l'energia attraverso i pod che hanno, bene, in quel caso lì, se vi è un blackout, anche coloro i quali hanno prodotto con i propri pannelli fotovoltaici la propria energia elettrica subiranno l'interruzione di corrente. Occorrerebbe invece pensare a sistemi anche di switch, come dire, di passaggio da forme di comunità offline a forme di comunità e che siano in grado anche di mantenersi fuori dalla rete. Capite cosa intendo dire? Che non necessariamente deve essere la rete nazionale che gestisce tutto il transito energetico di energia elettrica, ma che invece vi sia l'opportunità di consumare la propria energia prodotta immediatamente in loco da parte dei produttori. Ora, questo per esempio è un tema che non è all'ordine del giorno nella formazione delle comunità energetiche, che pure potrebbero funzionare invece come un momento di mitigazione di quelle che sono le conseguenze tecniche dell'aumento di domanda energetica. Ma poi, ecco, e poi chiudo, un altro elemento, per esempio, sarebbe la gestione dei luoghi di rinfrescamento, luoghi collettivi, che sono i fiumi, che sono i parchi, che potrebbero essere anche dei luoghi di protezione raffrescanti dove le persone possono andare, ma non semplicemente, come dire, una lista di luoghi dove andare aperti dalle 3 alle 6 del pomeriggio e dove magari si deve anche prendere la tessera per entrare. Allora la questione è questa, è la misura proposta dall'amministrazione a maggio. Ora capite che è veramente ridicolo se non ipocrita pensare politiche di questa natura, che sono irrilevanti dal punto di vista degli impatti e di miglioramento delle condizioni, ma dall'altro anche mostrano una irrilevanza, se non proprio il disinteresse per quelle che sono queste tematiche. Noi invece vogliamo porre al centro, come dire, questa problematica. Si potrebbe, come dico, considerarla, ecco, un nuovo fronte della lotta tra le classi, ecco, mettiamola così. Io voglio sottolineare questo punto perché dobbiamo anche riprendere anche un punto di vista critico, un punto di vista oppositivo su quelle che sono, perché ultimamente ci riteniamo tutti parte di una umanità che non è uguale né dal punto di vista della distribuzione dei redditi né dal punto di vista delle opportunità lavorative e formative, non è assolutamente un'umanità uguale, ma ci vendono l'idea di una uguaglianza reale che non c'è, e invece, come dire, il caldo, le ondate di calore stanno proprio dimostrando questo.
Chiarissimo. Per chiudere brevemente, visto che citavi il fatto questo sforzo di ritraduzione di un sapere scientifico in senso popolare, o comunque di interesse, diciamo, al coinvolgimento popolare e di ampliare, diciamo, il pubblico di, insomma, interlocutori a chi si parla, sicuramente un tema molto caro vari gruppi, comitati e istanze che provengono dal basso per la difesa del territorio, questo tema della scienza, del mettere a disposizione la scienza delle lotte collettive che vengono portate avanti appunto dal basso. Quindi ti chiederei, per chiudere, vi aspettate una partecipazione? C'è stato un reale coinvolgimento del territorio? Che tipo di possibilità, anche rispetto all'attraversabilità di un evento del genere, rispetto alla cittadinanza all'interno appunto dell'università?
Allora, devo dire, abbiamo avuto una risposta estremamente positiva e inaspettata, perché abbiamo raccolto le adesioni di decine di comitati che hanno aderito all'iniziativa. Si pensa anche che parteciperanno e che prenderanno la parola, perché l'assemblea appunto non è la passerella degli esperti che faranno presentazione di 40 minuti e poi lasceranno 10 minuti di discussione. Noi faremo invece una brevissima presentazione, io, Anna Cristina Caimoto e soprattutto anche Angelo Tartaglia, che tutti conoscono molto bene, ma faremo una brevissima presentazione proprio per identificare forse i punti fondamentali, no, di questi, ma poi lasceremo la parola a tutti coloro i quali vorranno intervenire. Noi pensiamo che anche da un punto di vista di uno dire, potrebbe dire raccolta di informazioni, ma credo che si possa anche dire di costruzione di un sapere anche alternativo, di un sapere oppositivo rispetto a quello che avviene, ci sia la necessità di pensare in termini transdisciplinari. Vuol dire che dobbiamo andare oltre i nostri confini disciplinari, da sociologi, con il nostro linguaggio, con le nostre metodologie di ricerca, o Angelo che è un ingegnere, un fisico, o Maria Cristina Caimoto che è una linguista. Quello che dobbiamo fare è aprirci invece, no, ai punti di vista, alle esperienze concrete, alla quotidianità di chi vive questo tipo di situazioni, anche per stimolare creatività per soluzioni differenti da quelle prospettate, che ovviamente vanno sempre nella medesima direzione, cioè il problema è rinforzare la rete elettrica. Ora, noi riteniamo che questo non possa essere l'unica soluzione, ma per avere, ecco, mettere in campo, sfidare questa narrazione totalizzante, credo abbiamo bisogno dei saperi di tutti, delle conoscenze di tutti, delle esperienze di tutti. Iniziare, insomma, a pensare come una mente collettiva, ecco, un general internet, potremmo pensare, sto esagerando, eh? Però come dire, ecco, invece un internet generale che partendo da quelle che sono le esperienze, le pratiche, cioè anche le nostre pratiche dovremmo iniziare a cambiarle, ma le nostre pratiche sono irregimentate all'interno di sistemi tecnici che impongono un modo di comportarci. Dovremmo iniziare a pensare anche a come rompere la cornice tecnica che ci tiene, che ci ingabbia dal punto di vista delle pratiche, delle potenziali pratiche alternative e critiche che si possono mettere in campo. E credo che il tema del caldo sia veramente un tema sul quale misurarci anche da questo lato, da questo punto di vista.
Grazie Dario Padovan, ricordiamo oggi pomeriggio alle 17.30 Campus Luigi Einaudi. A presto e ci aggiorniamo.
Aula B2.
Grazie.
Mattina, aula B2.
Va bene. Ciao.
Grazie. Ciao.